Ed eccoci tornati ad una nuova puntata di Pallonetto Podcast. Con me, al solito, ci sarà a commentare questa partita il buon Luigi.
Salve ragazzi e bentornati in questa puntata. E insieme a noi, come terza testa di questo duo, ci sarà il nostro caro amico Alessandro Zimmaro, il professore, che con parole dolci e pacate commenterà questa sconfitta del Napoli per 1-0 a Milano. Alessandro, a te la parola.
Ciao a tutti ragazzi, grazie di nuovo di farmi essere di nuovo ospite qui.
Puoi sbilanciarti quanto vuoi, ma dopo la sigla. Ragazzi, io definirei questa partita la partita delle occasioni sprecate, delle occasioni in cui il Napoli poteva fare un salto di qualità e non l'ha fatto. È stata una giornata di campionato molto particolare in cui tante squadre sono fermate. Il Milan ha pareggiato, la Juve ha pareggiato, la Lazio con cui dovremmo giocare la settimana prossima ha pareggiato e solo noi siamo riusciti a perdere punti in questa corsa che sembrava bloccata. È stata una partita, secondo me, leggermente noiosa nel primo tempo, in cui non è successo assolutamente nulla. Sembrava che le due squadre non volessero scendere in campo e volessero mantenere le forze il più possibile. E siamo dispiaciuti per quello che è successo a Mertens e speriamo che possa ritornare presto sui campi di calcio. E vederlo in lacrime mi ha fatto stare molto male, ma a fine partita in lacrime ero io. Mimmo, a te la parola.
Sì, una partita veramente complicata. Diciamo che il primo tempo, almeno fino a, anzi, possiamo tranquillamente dire fino al rigore, la partita era praticamente un Udinese-Chievo di qualche anno fa, cioè dove nessuna delle due squadre aveva intenzione di attaccare e provare a segnare. Poi si è improvvisamente accesa con quel tacco di Insigne illuminante, dove Handanovic ha fatto il primo miracolo della serata. Dopodiché si è arrivati appunto nel momento in cui c'è stato, come si dice, si è aperto il vaso di Pandora, è successo il patatrac, il rigore con l'espulsione al nostro capitano, e da lì in poi è stato praticamente un monologo Napoli, dove l'unico, diciamo, intervallo è stato il signor Samir Handanovic, che è stato veramente boh, non lo so, un miracoloso in più di un'occasione. Rammarico, sì, per il risultato. Però noi dietro la maglia non ci abbiamo scritto vincere è l'unica cosa che conta, quindi siamo felici che i nostri giocatori, al di là di tutto, abbiano sudato e messo veramente tutto in campo. Poi le sconfitte possono arrivare, ma quando arrivano con la consapevolezza che si è dato tutto quello che si poteva dare, fanno meno male.
Alessandro, a te la parola.
Avete detto tutto, però io non sono d'accordo su una cosa. Penso che comunque il primo tempo, oggettivamente prima del rigore, il Napoli abbia giocato meglio dell'Inter. Nel senso che anche se uno vede i dati di possesso palla e tutto il resto, il Napoli ha fatto molto di più. L'Inter veramente ha fatto il minimo indispensabile. Cioè, l'Inter ieri non è scesa in campo. Se ieri al posto dell'Inter ci mettevi appunto il Chievo, era la stessa cosa. Probabilmente forse il Chievo avrebbe avuto Pellissier che avrebbe fatto anche più gol. Quindi non lo so, io penso che certe partite siano, partite così importanti dovrebbero essere arbitrate da persone con un carattere maggiore, non da esemplari come Orsato, Massa e compagnia cantante. L'altro giorno vi leggevo dei dati su praticamente il numero di rigori dati al Napoli. Questi dati sono veramente scandalosi, cioè noi abbiamo ricevuto 0 rigori quest'anno e 9 rigori in 3 anni, 9 in 3 anni, cioè è la media di un rigore ogni 10 partite, che è un po' bassa, non trovate?
Ma sicuramente, diciamo, avere così pochi rigori ci dà meno palpitazioni che qualcuno dei nostri li possa sbagliare, però ci sono squadre nel campionato italiano che sono abituate a riceverne tanti di rigori e forse anche
Beh, il
questo
Milan
che.
ne ha ricevuti 8 quest'anno.
Ragazzi, comunque noi 3 rigori in un campionato, la Juventus 3 rigori in 2 partite. Incredibile.
Vabbè, Mimmo, questo dipende anche
No,
dagli
ma quello,
episodi.
capito, il punto è che se tu prendi, cioè metti di caso che il Napoli avesse avuto gli stessi rigori che ha avuto per esempio il Milan quest'anno, ok? Che sono 8 rigori. Il Napoli è una squadra che passa molto tempo nell'area avversaria. Mo' ieri non ci sta nessun rigore a favore del Napoli, ovviamente. Però il Napoli passa molto tempo nell'area di rigore avversaria. Com'è? È improbabile, proprio a livello probabilistico è impossibile che non venga dato neanche un rigore fino adesso. E poi in questi 3 anni abbiamo così pochi rigori. O abbiamo la gente che non sa subire falli, ma dubito perché Lozano è uno di quelli che prende più calci probabilmente in Serie A. O non so, cioè ci vedo un po' di marcio onestamente, che ti fa anche passare la voglia di guardare il calcio, no? A un certo punto, perché ogni volta vedi, per giocare una partita importante, e col Milan viene espulso Bakayoko, e con l'Inter viene espulso Insigne, e l'anno scorso con l'Inter viene espulso Koulibaly, a San Siro, ah, pure Insigne venne espulso, a San Siro praticamente non ci possiamo fare una partita in 11 contro 11, ci hanno mai giocato in 10 praticamente.
Sì, vabbè, a San Siro c'è anche il precedente di Koulibaly espulso dopo i cori razzisti, voglio dire.
E ci fu anche, tra parentesi, quella partita venne espulso pure Insigne a fine partita, ti ricordi? Per sempre per insulti all'arbitro. Non so, a San Siro forse Insigne, non lo so, non parlano la sua stessa lingua e quindi viene malinterpretato, non saprei.
Allora, se questa cosa l'avesse detto un non napoletano, io mi sarei molto offeso. Però detto questo, ieri, insomma, penso siamo tutti dalla parte di Mister Gattuso e le dichiarazioni che ha rilasciato ieri. Cioè, alla fine, in una partita del genere, dopo un rigore, anche, diciamo, in una fase di gioco concitata, una parolina l'arbitro se la può tenere. Cioè, è questo il punto, no?
Ma Mimmo, no, permettimi di esprimere questa mia piccola opinione. Non si tratta di che l'arbitro una pallina se la può tenere, non se la deve tenere. È sempre il fatto di uniformità del regolamento. Se noi abbiamo un regolamento che ha delle interpretazioni che sono molto molto variabili a seconda degli interpreti della partita e delle varie partite, e a seconda degli interpreti di chi ne prende questo regolamento in mano e ne fa più o meno quello che vuole, qua possiamo andare a discutere non solo quella che è la parolina, quelle che sono le parole che vengono dette in campo, ma qualsiasi, diciamo, elemento di una partita, perché non è stato quello l'episodio che mi ha fatto pensare che quest'arbitro Massa non fosse in grado di poter arbitrare una partita così importante, ma anche la gestione dei cartellini è stata una gestione patetica. Cioè, non solo ci sono stati dei cartellini gialli mancanti per l'Inter, ma ci sono stati dei cartellini gialli anche mancanti per il Napoli. Cioè, il Skriniar ha fatto il bello e cattivo tempo a quel povero Ciuchi, l'ha presa a paccheri per tutta la partita, non si è mai permesso di alzare la voce. No, ma un altro giocatore al posto di Lozano, penso che... Ah, Brozovic, diciamo, è stato più di mestiere.
Ha fatto tre falli, sì, ma ha fatto quel fallo, ok, forse c'era un fallo prima su Barella, sulla stessa azione, quindi un fallo, non penso esista la regola un fallo a nulla l'altro. Però una volta che si è andato avanti, il fallo che fa Brozovic su Lozano in ripartenza è giallo, dopodiché è già ammonito prima dell'attacco di Insigne e Brozovic è stato espulso. La partita è diversa. Ma poi io non capisco, sì, cioè, ma... Conte dalla panchina può fare quello che vuole, lui è il suo parrucchino, gridare tutto e di più, e non viene espulso. Insigne dice vai a cagare, vieni espulso. Ma che cazzo di regolamento, come funziona? C'è qualcosa di strano, capito? Io non penso che se parlo... va a cagare lo dice, se lo dice Bonucci va a cagare va bene, se lo dice Dybala va bene, se lo dice Lukaku, se lo sa dire va bene.
No, è per questo ti parlo, che manca uniformità, non c'è uniformità nelle partite, perché anche sì, in altri incontri...
Lui è, però dice una cosa, mo io a fine partita, se fosse stata una partita invertita l'Inter sarebbe andato marotta, sarebbe andato a piangere, sei sicuro che l'Inter la prossima partita avrebbe avuto un rigore, se non due? Il Napoli, mi spieghi dove sono le persone? Cioè, non può andare Gattuso che è l'allenatore.
Vabbè, però diciamo che è un modus operandi che viene ripetuto ormai nel tempo, questo del Napoli. Cioè, difficilmente ci si espone un organo societario. Cioè, quando l'abbiamo fatto... Cioè, c'è stato quando De Laurentiis, alla fine della partita col Dnipro, quando ha detto Platini, sogni d'oro nella tua cameretta. Cioè, capì? Cioè, se poi il livello deve essere quello... Ma tanto vale che va Gattuso, al massimo ci va, non lo so, Giuntoli, che comunque prima delle partite va alle interviste.
Siamo a tre scontri diretti che sono falsati, in un modo o nell'altro. Che vogliamo arrivare alla 37esima di campionato, che poi siamo arrivati terzi magari, e potevamo arrivare secondi o primi con questi tre scontri diretti, giocati alla pari. Diciamo.
Sì, ma ti posso dire una cosa, la partita con il Milan alla fine noi l'abbiamo persa. È vero che ci sono stati degli errori arbitrali, però quella partita sostanzialmente nell'economia generale poi ci poteva stare che tu la perdessi, ma questa qua è proprio no.
Quella col Milan secondo me era una partita che tu potevi recuperare, cioè secondo me Napoli la recuperava per come si era messa la gara, poi può essere uno che perdeva 4-1, non lo so, però poteva recuperarla, quindi per me l'espulsione di Bakayoko decide tutto, perché se non essere espulso Bakayoko è un giocatore del Milan tipo Ibrahimovic al 54esimo, la partita è diversa, capito? Poi vabbè, non voglio stare qui a lamentarmi onestamente, perché poi il Napoli ieri ha giocato anche bene onestamente, cioè siamo stati come al solito sfortunati, perché poi Petagna prende quel palo al 93esimo che Handanovic ha ringraziato tutta la costellazione celeste, perché Petagna ha tirato un po' più a sinistra. Poi ovviamente le palle capitano anche sempre sui piedi sbagliati, perché se capita Di Lorenzo, come al solito l'occasione per segnare, quello tira sui piedi del portiere, c'è anche un problema di base in Di Lorenzo, perché 7 metri di porto tu non puoi tirare sul primo palo sui piedi del portiere. E basso, soprattutto.
Vabbè, diciamo che lì secondo me è arrivato in un momento proprio di stanchezza davanti alla porta.
Ma Mimmo, quello arriva è stanco.
Ci ha provato, ha fatto una...
10 partite stanco Di Lorenzo, cioè perché non c'è lucidità in ogni...
Ma io sono d'accordo, però non possiamo pretendere che Di Lorenzo sia il bomber spietato che lì la mette dentro. Cioè, secondo me ci sta l'errore di Di Lorenzo... Ci sta anche l'errore di Petagna, perché lì fa veramente, secondo me,
no,
un capolavoro
me
nel nascondere.
Non è un errore.
Sì, sì. Vabbè, ma infatti, cioè, io ti sto dicendo, fa un capolavoro nel nascondere la palla a De Vrij. Poi tira, prende il palo, ma cioè, lì è in equilibrio precario. Ha fatto il 90% delle cose bene e poi c'è quel 10% che il pallone finisce sul palo, magari 5 centimetri più là è gol.
No, no, ma infatti io di Petagna, cioè secondo me l'ha fatto, è stato proprio bravo, cioè nel senso che ha dimostrato il valore di questo, è proprio forte secondo me ragazzi come attaccante, onestamente, cioè tiene un'intelligenza tattica Petagna che è una forza fisica che è straordinaria, se diventa più lucido sotto porta, onestamente non vedo altre punte così forti in Serie A, italiane intendo, perché Belotti è tutta corsa. Il mio mobile è forte, ok.
Sì, sì, no, secondo me Belotti è molto più forte, però Petagna è bravo, diciamo, il problema è che ad un attaccante gli si richiede sempre lucidità e freddezza sotto porta. Petagna non sempre brilla in questa cosa, perché lo ha dimostrato sia all'Atalanta e alla Spalla, anche quando ha giocato, insomma, che pur giocando 38 partite praticamente non andava comunque mai oltre i 14-15 gol, che sono ottimi per una squadra che vuole salvarsi, meno buoni se si, diciamo, punta ad essere la punta di riferimento, la punta centrale di una nazionale. Questo almeno è il mio parere. Poi alla fine Belotti vive di una stagione strepitosa e di tante altre stagioni in cui anche lui non è andato oltre i 15 gol, però almeno, diciamo, è uno che veramente lotta su tutti i palloni, spalleggia veramente contro di tutti, c'ha dei colpi che Petagna onestamente non ha. Però, diciamo, al di là di questo, Petagna ricordiamoci che è la terza punta del Napoli, quindi più che bene quello che fa.
Ma ti ho detto, a me piace onestamente.
Comunque, io direi accantoniamo questa parte arbitrale e roba varia e dedichiamoci invece alla parte scaramantica. Allora ragazzi, secondo voi c'è una correlazione tra il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro e tutte queste disgrazie che sono avvenute nella giornata di ieri?
Ragazzi, l'anno scorso il sangue si è sciolto e non è che ha portato benissimo, ci siamo ritrovati in un anno in cui abbiamo una pandemia globale, l'economia a picco, gli stadi vuoti, calcisticamente parlando il Napoli ha vissuto l'anno peggiore della sua vita dopo tanti
poteva
anni.
Poteva andare peggio però,
Poteva andare molto peggio, però diciamo...
No, no, ti dico anche perché potevi avere ancora Milik in mezzo al campo.
Però abbiamo ancora Fabian Ruiz, questa partita non l'abbiamo ancora nominato, lo rompo io il tabù. Abbiamo giocato ancora una volta senza Fabian Ruiz, abbiamo giocato meglio. Quando è entrato lui la partita è stato comunque un oggetto assente, abbiamo giocato in 9 e Politano ha giocato per 4 persone in campo, ha causato 3 cartellini gialli, si è portato la squadra del Napoli sulle spalle. Secondo me Politano, non dico che sarebbe dovuto entrare prima perché la partita era molto condizionata, ma è un giocatore che riesce a entrare in quelle che sono delle dinamiche forti di una partita e riesce a spaccare la partita. Quindi io direi, quando Politano sta in questo tipo di forma, è bene giocarlo anche dal primo minuto, anche perché è un giocatore che quando vuole sa fare la differenza e sa trascinarsi la squadra, quindi sono molto contento di quello che sta facendo nel Napoli. E se vogliamo guardarci qualche nota positiva, guardiamo quello che è il sorriso di Politano quando prova a battere quella punizione e ci crede e crede di poter dare molto al Napoli.
Ma avete notato che ogni volta che Insigne batte una punizione scuote la testa e dice ho capito? E poi fa sempre la stessa cosa.
E che ha da fare?
Non so se... ieri ma io è stato imbarazzato. Ogni volta prendeva la palla, diceva, sì, ho capito. E poi batteva sta punizione, sembra una chiave.
Comunque io direi, smettiamo di buttare la croce addosso a dei giocatori che veramente non possono fare null'altro.
No, no, ma io non gli butto la croce. È proprio, capito, il suo modus operandi che a me fa ridere. È proprio quella del... piccolo Cafoncello Insigne, capito, in mezzo al campo.
No, no, Alessandro, non te lo permetto questo.
Vabbè, ragazzi, un po' ci sta, un po' ci sta. Mimmo, abbiamo detto tante cattiverie su Fabian Ruiz, mo te ne dice una su Insigne, te la devi tenere.
No, ma perché? Okay, ma pure quelle su Fabian Ruiz. Ragazzi, allora, io vi posso dire la verità, l'unico giocatore che ieri non ha dato, cioè non ha messo e non ha tolto nulla nella partita, cioè che poteva esserci non esserci, era Bakayoko. Bakayoko ieri ha praticamente passeggiato tutta la partita e Gattuso gliel'ha urlato 1200 volte nelle orecchie. E secondo me il fatto che il Napoli ad un certo punto abbia iniziato a girare proprio perché Bakayoko si è tolto da mezzo al campo, cioè è stato tolto, noi abbiamo preso gol da rigore, è entrato Fabian Ruiz, è entrato Politano, il Napoli magicamente ha iniziato a far girare la palla leggermente più velocemente, leggermente, ma ieri tra i due mediani, cioè c'era Demme che faceva il lavoro suo e di Bakayoko. Correva avanti, andava ad inserirsi, faceva movimento dietro per smarcarsi dalla marcatura di Lautaro e di Lukaku, cioè ha giocato da solo. Bakayoko era lì un totem, hai presente quei totem che hanno messo ultimamente un po' ovunque? E noi ce l'avevamo in mezzo San Siro, era lui.
Un po', ma sicuramente lo sappiamo,
non è stata la miglior prestazione,
però. Ma quelli sono i limiti di Bakayoko comunque, c'è un giocatore che fa, dovrebbe recuperare solo palloni alla fine. Mentre Fabian Ruiz ci aspettiamo di più perché oggettivamente è un altro giocatore a livello tecnico. Ma comunque Insigne prima non mi ha detto una cattiveria, è un dato di fatto.
No, ma infatti io non sto giudicando questo, che secondo me capi qualche cattiveria sui giocatori si può anche dire, tanto non è che Insigne si ascolta Pallonetto Podcast e querela il professor Zimmaro. Penso che l'unico che avrebbe ragione di querelarci e di dirci qualcosa sono i giornalisti che tanto diciamo peste e corna. E proverebbero a farsi una cosa di soldi addosso a noi, gli arbitri, il presidente, Fabian Ruiz dovrebbe guidare la class action, perché comunque lo stiamo infamando a mezzo stampa. Tu Mimmuccio, tu lo difendi come se fosse tuo figlio, io lo attacco come se fossi il professore che gli dice che non studia. Ma adesso andiamo a analizzare quella che sarà, diciamo, la prossima partita del Napoli contro la Lazio. Comunque noi siamo a 23 punti, a 5 punti dalla prima, che è il Milan, 24, hai ragione Alessandro, ma dobbiamo vedere se questo punto ce lo ridanno. E andremo ad affrontare una Lazio che comunque è spuntata ed è anche spompata perché ha avuto gli impegni europei come il Napoli. Ragazzi, voi che partita vedete questa partita contro la Lazio?
Allora, la partita contro la Lazio sarà un'altra partita bella tosta. Diciamo, credo che nelle premesse possa essere simile a quella che è la partita con l'Inter, spero non sarà negli esiti, cioè nel senso... La Lazio è una squadra che si affida molto al gioco sugli esterni, che però in questo periodo sembrano essere, diciamo, la parte debole di questo ingranaggio della Lazio, e quindi la Lazio sta cercando, comunque sta trovando altre vie per andare al gol, molto spesso passando tra i piedi di un centrocampo che comunque ha delle qualità invidiabili in Serie A, perché appunto Milinkovic, Luis Alberto, che forse non è nella migliore stagione, Correa e Immobile certamente costituiscono una spina dorsale importante, che è quella che noi dovremmo cercare in ogni modo di bloccare, perché poi penso che appunto sugli esterni è vero che sono la parte forte della Lazio, ma noi avendo comunque due esterni per fascia potremo tranquillamente assorbire le loro incursioni. Detto questo, io mi aspetto, insomma, una partita tra due squadre che in certo modo sono entrambe ferite, perché il pareggio della Lazio contro il Benevento è un pareggio che ha lasciato trasparire comunque dei limiti nella squadra della capitale, però ha lasciato comunque una ferita nell'orgoglio, perché appunto poteva ritornare in corsa, recuperare tanti punti, e vabbè, per noi ovviamente è una ferita forse anche maggiore questa, appunto, di una sconfitta così meritata. Giocheremo purtroppo questa partita praticamente senza Insigne, Mertens e Osimhen, che potrebbero tranquillamente essere il nostro attacco titolare, ma questo credo che influirà poco, diciamo, sull'andamento generale della partita, perché la forza del Napoli quest'anno è nella rosa e l'ha dimostrato ancora una volta ieri, quindi credo che tranquillamente Lozano, Politano e Petagna, che credo saranno i prescelti dell'attacco, più eventualmente uno tra Zielinski e Fabian e o Elmas sotto punta, potranno tranquillamente sopperire a tutte queste mancanze.
Mimmo, non è il caso di scongelare Llorente, ce l'abbiamo nel congelatore là, fermo, non è il caso di scongelarlo.
Ma perché? Cioè, guarda, qui Petagna sta facendo, no, sta facendo benissimo, perché dovremmo scongelarlo. Tra l'altro il buon Llorente si è preso una bella multa da 60.000 euro perché non ha rispettato le norme anti-Covid, il protocollo Covid, ed è andato a farsi una bella partita di padel.
Vabbè, Mimmo, succede. Io ho preso tanti verbali perché ho parcheggiato male per limiti di velocità. Non voglio giustificarlo, però...
Però la multa per la ZTL a mezzo cannone l'abbiamo presa tutti.
Io penso di averne preso un quantitativo... accumulabile proprio.
Llorente è uno di noi, ragazzi.
Sì, ma secondo me Llorente è l'unico che veramente ci ascolta.
No, sì. Che non ha niente da fare, giustamente.
Eh sì.
Poi io comunque la partita la vedo, speriamo bene, perché comunque senza Insigne e Mertens oggettivamente diventiamo meno imprevedibili nelle scelte. Penso che Gattuso dovrà mettere Lozano a sinistra e Politano a destra e Petagna centrale, non ha tante scelte, cioè... Però la Lazio oggettivamente sta in difficoltà, Quindi, non lo so, vediamo come va. Speriamo di non far rinascere come al solito i morti come facciamo puntualmente, dato che ieri mi aspettavo già che Eriksen entrasse e segnasse, per esempio. Quindi non
vabbè,
so, forse dovremmo... Cioè, andiamoci a giocare.
Era troppo,
della Lazio.
Era troppo.
No, veramente, Eriksen
sempre non... fatto, cioè...
Io penso che Conte preferisce scongelare Vesino che far giocare Eriksen.
No, Vesino zitto, che forse lo prendiamo noi,
Vabbè, Mimmo, prendiamo sempre questi giocatori cotti e mangiati, va bene così, Mimmo.
Vabbè, così si dice. A parte che a me, se tornasse in forma, comunque a me non dispiacerebbe, perché a 4-2-3-1 sarebbe buono.
Se prendi Vesino riesce a indebolire l'Inter, perché gli dai Milik. Quindi...
Qualcuno sui social ha parlato di maledizione Milik, che Milik dall'alto della sua tribuna li sta seccando tutti, sta lì a fare degli scongiuri quello, con delle corone.
È probabile, Io mi ricordo che quando abbiamo perso lo scudetto li abbiamo iniziato a perdere le partite appena Milik l'abbiamo rimesso in panchina. Finché era morto in tribuna non succedeva niente. Quindi non so, secondo me porta sfortuna, pure io sono di queste idee.
Vabbè ragazzi, comunque io vi voglio dire una cosa, ieri tra i tanti riti scaramantici si è rotto anche quello della maglietta dell'Argentina,
Vabbè, è stato l'arbitro a voler rompere questa linea di vittoria, diciamo. Il Napoli ci ha messo di tutto per vincerla, ma quando ci si mette la sfortuna, il dodicesimo uomo e tante altre cose... Diciamo che il Napoli quella maglia l'ha sempre sudata e l'ha portata fino adesso con onore, e credo che continuerà a portarla con onore. Anche se su questa maglia striscia mi manca un po' quello sponsor Peroni in petto. Mio,
però questa è molto meglio di quella, Soprattutto almeno quella là, veramente è un buco nero nella quale sono stati assorbiti tutti i ricordi d'infanzia che veramente non voglio cacciare fuori. Quello stellone di Onigi, no, ti prego.
Ragazzi, fatemi fare un'ultima domanda al nostro ospite e poi diciamo chiudiamo questa puntata. Alessandro, fammi diciamo anche Mimmuccio ovviamente dopo, i promossi e bocciati di questa partita e chi vedresti diciamo per questo mercato in gennaio che potrebbe lasciare il Napoli, che vedi che non è essenziale in questa rosa.
Ok, vabbè, promossi per me Lozano e Petagna sicuramente, perché Lozano è diventato proprio un altro giocatore quest'anno, onestamente, e Petagna perché oggettivamente secondo me il lavoro sporco che fa rimane spesso invisibile, ma fa veramente un gran lavoro, sta facendo e stava per pareggiare da solo praticamente. Quindi promossi. In realtà promuoverei tutta la squadra a parte Bakayoko, come ha detto Mimmo, e per me sempre il buon vecchio Di Lorenzo, dato che tutto succede su quella fascia, tranne purché difendere. Per bocciati, appunto, Bakayoko rimandato, ma neanche bocciati, rimandati secondo me, col debito. E Massa invece proprio bocciato, ma che deve tornare proprio alle basi. La Serie D gli servirebbe, così appena lo mandano a cagare lo picchiano pure e finalmente si prende una lezione. Quindi,
no,
così.
Mamma mia, quanto sei poco politicamente corretto.
E a noi ci piace così, e noi abbiamo il nostro ospite poco politicamente corretto e siamo contenti di questo e siamo contenti di avere...
È il nostro Giampiero Mughini.
Ma sicuramente molto stavo meglio.
Stavo pensando la stessa cosa.
Comunque, niente, allora io invece mo ti dico la mia, per me tutti promossi, però c'è veramente un problema che è quello di trovare dei terzini che possano far rifiatare quelli là titolari, perché Ghoulam fortunatamente diciamo stiamo provando comunque in ogni modo a farlo tornare in forma.
Sì, l'abbiamo portato anche a Pompei a piedi, sì, l'abbiamo portato a Pompei a piedi per farlo benedire, come le macchine nuove, capi? abbiamo portato a ribenedire le ginocchia di Gulam, mo speriamo che vadano quest'anno.
Ma infatti, cioè, alla fine se ritornasse comunque ad essere almeno un terzino di cui ci si può fidare, sarebbe un ottimo insomma, innesto, perché è lì che, dove manca il Napoli, cioè sui terzini. Di Lorenzo praticamente sta giocando senza sosta dall'inizio dell'anno e si vede che ha bisogno di riposo. Cioè il povero Isai che si è preso il Covid e che ancora non torna in forma. Speriamo appunto che lì possa risolversi la questione, perché Isai alla fine quando ha giocato sempre molto bene. Mario Rui, non lo so, pure lui ha un po' bisogno di rifiatare, lo sta facendo ogni tanto con Gulam, quindi penso che lì si dovrebbe intervenire, ecco. Poi al di là di questo, il Napoli credo sia completo negli uomini, e quando sono stati chiamati in causa persino il Bollo Botka comunque hanno sempre dato il meglio di sé, ecco, diciamo, forse bisogna trovare un po' la quadratura del cerchio a centrocampo, cercare di capire come possiamo far giocare e coesistere Bakayoko, Fabian, Demme, Zielinski, Elmas. Forse qualcuno dovrebbe trovare un po' di minuti in più, qualcun altro invece dovrebbe trovare un ruolo dove può essere più a suo agio, però è lì tutta la questione.
E allora Mimmo, mentre la settimana scorsa volevamo, diciamo, apparare questa gita a Capri per curare il Covid, quest'anno, per la prossima settimana propongo di organizzare questa bella gita a Montevergine di PCM permettendo, portando i calciatori del Napoli che hanno bisogno di un minimo di sacralità che li faccia giocare di nuovo a pallone. E detto questo, noi ci salutiamo e ringraziamo il nostro ospite, ringrazio David Muccio, ringrazio tutti quelli che ci seguono e forza Napoli sempre.
Forza Napoli sempre.
Forza Napoli e basta, vorrei insultare qualcun altro ma basta così.
Grande, grazie ragazzi, buona giornata.
Grazie ragazzi, ciao.